E qualche tempo fa, Monsignor Amato, che non è uno pseudonimo del Ministro dell'Interno, ma è il segretario della Congregazione per la Dottrina della Fede, che ha preso il posto dell'attuale Cardinale Segretario di Stato Bertone, che prima di andare a Genova svolgeva queste funzioni, ha pubblicato un interessante documento sul tema della scarsa conoscenza che i fedeli, anzi dice i preti, anzi dice i vescovi, hanno del magistero del Santo Padre. Da indagini effettuate dal suo ufficio emerge che non soltanto la maggioranza dei fedeli, ma anche quella dei sacerdoti e quella che lui definisce una sostanziale percentuale di vescovi conosce gli interventi del Santo Padre esclusivamente dalla stampa quotidiana laica o dalle agenzie di stampa, le quali agenzie fanno il loro lavoro e di solito concentrano dei testi di 20, 25, 30 pagine in da 5 a 10 righe. Questo è avvenuto tipicamente per il discorso di Ratisbona. Direi che il grande rumore che ha fatto del mondo islamico può essere rintracciato, anzi lo è stato, da parte di qualche esperto di comunicazione nel modo in cui la prima sintesi è stata data dal sito della BBC, che poi è stato tradotto dal Jazeera e ripreso da tutta la stampa araba, ma una sintesi che praticamente riportava per integro la citazione di Manuele II Paleologo e ignorava completamente il contesto del discorso di Ratisbona. Ecco, questo è un primo tema su cui merita riflettere, su come non solo i politici che si sono affrettati a insegnare la teologia al Papa talora in modo grottesco, ma anche gli stessi cattolici dire giudizi su discorsi, encicliche, documenti che spesso richiederebbero una lunga lettura, secondo questa analisi della Congregazione per la Dottrina della Fede, sulla base delle agenzie di stampa e sulla base dei grandi quotidiani. I quotidiani dedicano 20 righe, le agenzie di stampa 10, a dei documenti che sono invece molto lunghi. Io faccio parte di Alleanza Cattolica da 35 anni, che è un'associazione, o meglio un'agenzia, come amiamo dire, non un movimento, che ha una sua specializzazione, non si occupa di tutto, con tutto il rispetto per chi si occupa di attività caritative, di visita ai detenuti, qualora se ne trovino ancora dopo gli indulti, sono tutte ottime attività, ma noi ci occupiamo specificamente dello studio e della diffusione del Magistero della Chiesa, e quindi siamo attenti quando scopriamo da questi documenti che la maggior parte addirittura dei vescovi, dice Monsignor Amato, non legge il Magistero. Allora, che cosa dice Benedetto XVI? Vi racconto un altro aneddoto, questa volta personale. A Sydney, in Australia, mi è capitato di dibattere qualche mese fa con un professore italiano, neppure australiano, il quale dice: Benedetto XVI, poveretto, appena arrivato non ha ancora detto nulla. In realtà Benedetto XVI ha detto moltissimo. È vero che ha scritto una sola enciclica, ma molti dei suoi discorsi sono più lunghi di molte encicliche dei suoi predecessori. E direi che il bello di Benedetto XVI è che dice quasi sempre le stesse cose, come dice, questo non è un difetto, no, pregio, perché vista la situazione denunciata da Monsignor Amato di non lettura del Magistero Pontificio, forse a furia di dirle queste cose qualcheduno le prenderà sul serio. Certamente il discorso di Ratisbona parte dall'Islam, ma torna poi a un tema cui il Papa ha dedicato contati almeno 12 densi interventi, che è quello della ragione e della fede. Il Papa nuovo, dico, poi ne avevano parlato anche quelli prima di lui. Il Papa parte dall'Islam dicendo che il problema non è che l'homo islamicus sia particolarmente bellicoso, sia un tipo antropologico diverso da tutti gli altri, ma è che in questa religione, non immediatamente, perché certamente l'Islam ha avuto un ruolo, per esempio, nel trasmettere i classici della filosofia greca anche al cristianesimo e all'Occidente, ma grosso modo al più tardi dalla fine del XII secolo vi è stato un forte sospetto nei confronti della ragione, che è stata vista come una minaccia all'integrità della fede, è stata vista come una sorta di infiltrazione o di apporto cristiano all'interno dell'Islam, da cui l'Islam doveva purificarsi. E dice il Papa che quando la fede divorzia dalla ragione, di solito si prepara un matrimonio, che è quello della fede e della violenza, perché c'è sempre la tentazione, per chi ha un pensiero forte, il credente ha un pensiero forte, non ha un pensiero debole, a differenza del professor Battimo, e c'è sempre una tentazione di imporlo con la violenza, ma questa tentazione è tenuta ferma da un equilibrato rapporto fra fede e ragione. Divorziano fede e ragione, si sposano fede e violenza. Aggiungo un altro commento, che sbagliano certamente quegli esponenti di una certa lobby buonista nei confronti dell'Islam, forse ancora un po' doloranti, perché questa lobby che costituiva la parte che si occupava di Islam del Pontificio Consiglio per il Dialogo Interreligioso è stata smantellata, il prefetto, il non cardinale, perché già sotto Giovanni Paolo II fu l'unico presidente di Pontificio Consiglio a non ricevere una berretta cardinalizia, il che avrà pur significato qualche cosa, ma il presidente del Pontificio Consiglio per il Dialogo Interreligioso è stato mandato in un'annunziatura di seconda fascia al Cairo e la sua equipe è stata smantellata. Quindi sbagliano coloro che, in genere membri di questa equipe, che scrivono il Papa non ha inteso che jihad, che significa sforzo, come tutti sappiamo in arabo, è primariamente sforzo spirituale, guerra contro le proprie passioni e le proprie inclinazioni, e solo in secondo luogo guerra santa combattuta con le armi. Un bellissimo libro di uno dei maggiori islamologi americani, David Cook, ha già risposto a tutti costoro che di questa tesi non si trova traccia se non in una minoranza di sufi fino al XVII secolo. Jihad è la guerra santa combattuta con le armi e con le spade. E anche presso i sufi il tema del jihad spirituale, trascuro qui la polemica che fa Cook, perché si parla della storicità del Corano, gli hadith, cioè i detti del profeta che formano col Corano la sunna, sono ancora più tardivi. Sulla verità di quel detto del profeta quando tornava dalla battaglia a casa, cioè che passava dalla grande alla piccola guerra santa, pare che questo risalga a 1000 anni dopo. Ma trascurando tutta questa tematica un po' tecnica, anche i sufi sapevano che lo sforzo ascetico non dispensava per il conseguimento in paradiso del più alto grado di esaltazione dalla partecipazione alla guerra guerreggiata, e in effetti i sultani, che erano anche califfi ottomani, nell'organizzare le confraternite sufi, diedero ordine che quando si andava in guerra l'esercito ottomano fino al 700 almeno non faceva prigionieri lì e ammazzava, ma ne teneva qualcuno vivo e li portava a Istanbul, dove i sufi potevano sgozzarli personalmente, in modo da partecipare anche alla guerra santa guerreggiata, visto che non partecipavano a quell'altro perché attendevano ai loro canti, alle loro danze mistiche, alle loro meditazioni. notava Cook che è perché il più grande islamologo, Louis Massignon, il più grande esoterista, René Guénon del Novecento europeo, entrambi francesi, erano innamorati del sufismo, si è dato al sufismo separandolo per di più anche dagli aspetti bellicosi, perché poi si scopre per esempio quasi tutti i dirigenti della guerriglia cecena sono anche membri di confraternite sufi, quindi dipende molto dall'area geografica, ma si è data questa idea che il vero Islam sia soltanto la sua parte mistica, il sufismo, un'idea molto popolare in certa islamologia buonista, ma che non corrisponde alla realtà. Poi in soccorso degli storici sono venuti anche i sociologi, perché dopo il discorso di Ratisbona, ieri in Marocco la settimana scorsa, Mohamed Tosi, che è il maggiore sociologo marocchino, si è divertito a fare immediatamente un sondaggio di opinione chiedendo alle persone per le strade che cosa significa jihad per loro, e oltre il 90% ha dato come prima risposta che si tratta di guerra intesa in senso militare, e quindi questo significato spirituale c'è naturalmente nella tradizione mistica islamica, ma è stato grandemente sopravvalutato da un certo buonismo dei nostri islamologi dialoganti. Detto questo, cioè dicendo che il Papa non si è sbagliato denunciando questo problema nell'Islam, debbo anche dire che è molto importante situare l'incipit del discorso di Ratisbona, che parla dell'Islam, nel contesto sia di tutto il discorso di Ratisbona, che poi comincia a parlare dell'Occidente e ne parla per la sua parte maggiore, sia del Magistero, che in realtà è già ricchissimo, di Papa Benedetto XVI. Perché è un magistero in cui il Papa denuncia da una parte il divorzio fra fede e ragione, la fede senza la ragione e contro la ragione, cioè il fondamentalismo che porta alla violenza, ma dall'altra denuncia il divorzio à l'envers, cioè la ragione senza la fede e contro la fede, che attraverso ondate successive storiche, indicate nel discorso di Ratisbona, porta al laicismo, e anche il laicismo porta alla violenza. È un lunghissimo discorso della fine del 2005 sulla modernità. Benedetto XVI parte dalla prima guerra mondiale, è benedetto da San Benedetto perché c'è forse tutta una civiltà da rifare, ma anche da Benedetto XV, che insieme al beato Carlo d'Asburgo cercò di fermare l'inutile strage della prima guerra mondiale. E lì in quel discorso Benedetto XVI ci dice che tutto quello che è venuto dopo sono cambiali non pagate della prima guerra mondiale, così il nazismo, così il comunismo, perché certi treni piombati viaggiavano durante la prima guerra mondiale, così anche il fondamentalismo islamico, perché per chiunque abbia letto un po' di Bernard Lewis, forse si può discutere se sia stata una cattiva idea smantellare l'impero ottomano, fu certo un'idea pessima smantellarlo senza sapere esattamente cosa mettere al posto, o creando stati artificiali tracciati col righello, come l'attuale Iraq, che mette insieme tre province che non sono unite né per lingua, né per cultura, né per tipo di religione, da cui tutti i guai dell'Iraq fino a quelli attuali. Ma poi il Papa si proietta anche all'indietro, dicendo che la prima guerra mondiale è la prima guerra combattuta prescindendo totalmente dalla morale, da nazionalismi senza nazioni, e quindi da nazionalismi che hanno tagliato il nodo delle radici delle varie nazioni europee, radici che non potevano che essere religiose, quindi si assiste ad uno scontro fra pure volontà di potenza, per cui la mediazione della Santa Sede è ridicolizzata come irrilevante e ogni senso etico in quella guerra va perduta. E giù il Papa arriva a, come dire, incorporare nel magistero qualche cosa che molti storici avevano detto, ma mai con questa chiarezza il magistero, che dovremmo tornare alla rivoluzione francese e alle sue differenze con la rivoluzione americana, che non sono la stessa cosa. Entrambe separano la Chiesa dallo Stato, ma la rivoluzione americana perché vuole proteggere le chiese dall'interferenza dello Stato, e la rivoluzione francese perché vuole proteggere lo Stato dall'interferenza delle chiese. Quindi l'idea della rivoluzione transatlantica, già abbandonata dagli storici e qui abbandonata anche dal Papa. Direi, per farla breve, che in un gran numero di interventi precedenti il Papa ci ha ammonito contro una sorta di ricatto. In particolare ricordo una lettera al senatore Marcello Pera, presidente della Fondazione Magna Carta, in occasione di un convegno di Magna Carta, in cui il Papa ammoniva, ma c'è tornato sopra nel messaggio, non per questa, per la precedente giornata mondiale della pace, c'è tornato sopra negli auguri al corpo diplomatico, nei primi auguri al corpo diplomatico accreditato presso la Santa Sede. Il Papa ammonisce sempre contro una sorta di ricatto che la cultura oggi propone agli uomini religiosi e anche a quelli non religiosi, che consiste nel dire i rapporti fra religione e politica, fra religione e cultura, fra fede e ragione sono solo due: o la fede senza ragione, cioè il fondamentalismo, o la ragione senza fede, cioè il laicismo. Naturalmente questo ricatto si declina diversamente. Se uno va in Spagna e incontra Zapatero, autore di quella magnifica formula secondo cui ormai non si deve più parlare di religione come occhio del popolo, ma come tabacco del popolo, cioè una cosa che sappiamo che fa male alla salute, però non possiamo vietarla perché troppa gente ha questo vizio, allora cerchiamo di circoscriverlo, proteggiamo i bambini dal fumo passivo, lo si faccia solo in casa, con etichetta nuoce gravemente alla salute, eccetera, eccetera. Allora, se siamo in Spagna, Zapatero dice: allora pensate come me, cioè siete laicisti oppure siete fondamentalisti. E i fondamentalisti sono quei tipi brutti, barbuti, che mettono le bombe nelle metropolitane, poi c'è sangue, sporco, c'è polvere, e quindi non vergognatevi. Se ci spostiamo un po', andiamo a Teheran, troviamo Ahmadinejad, che dice: ora pensate come me, cioè sostanzialmente siete fondamentalisti, oppure siete seguaci del grande Satana occidentale che vuole espellere completamente la religione dalla politica, cioè siete laicisti. Ora, tutto il magistero di Benedetto XVI tende a dire: attenti, che questo ricatto si basa su una menzogna. Cioè il Papa tira la tenda e svela questa grande menzogna dei tempi moderni. Le posizioni possibili non sono due, ma sono tre. C'è il fondamentalismo, la fede senza ragione, c'è il laicismo, la ragione senza la fede, e c'è quella che Benedetto XVI chiama sana laicità, cioè un difficile equilibrio fra fede e ragione. È un equilibrio molto difficile che l'Occidente ha raggiunto attraverso lacrime e sangue, non è nato imparato, come dice a Roma, e quindi deve parlare con le altre civiltà consapevole di essere arrivato con grande fatica a questo equilibrio, però è l'unico equilibrio che preserva la fede senza annullarla e senza diluirla nel relativismo, cioè mantenendogli le sue caratteristiche di pensiero forte, non negoziabile, come dice il Papa, che è anatema per i sostenitori del pensiero debole, ma è la caratteristica del pensiero forte di avere dei punti non negoziabili. lo preserva però dalla tentazione della violenza. Cioè, la sana laicità è quella posizione intermedia fra fondamentalismo e laicismo in cui si determinano delle regole del gioco che possibilmente siano accettabili per tutti, cattolici e atei, musulmani, buddisti, ebrei, però poi una volta determinate le regole ognuno ha diritto di giocare la partita con la sua maglietta, con scritto al cattolico non deve nascondersi e eventualmente anche musulmano naturalmente, e ha diritto di giocare la partita finché rispetta certe regole che sono le regole dei diritti umani che l'Islam ha qualche difficoltà a rispettare per le ragioni che abbiamo visto. Abbiamo visto delle cose molto curiose dopo il discorso di Ratisbona, perché in diversi paesi abbiamo visto che dei personaggi affermare che l'Islam è una religione di pace, per dare prova che l'Islam è una religione di pace si sono bruciate chiese, uccise suore e decapitati anche sacerdoti ortodossi che passavano di lì per caso, per così dire, in Iraq, perché gli ortodossi non sono cattolici, e perfino qualche pastore protestante che col Papa hanno a che fare in un modo, per dire in meno, molto indiretto. Chiudo dicendo che questa guerra civile fra fondamentalismo e laicismo e questo tentativo di far emergere una terza posizione di sintesi, che è quella della sana laicità, nel pensiero di Benedetto XVI è una guerra civile che tocca tutte le grandi religioni, che tocca il cristianesimo, che è stato tentato, senza che questa parola forse gli si applichi sempre con precisione, dal fondamentalismo, ma da forme di fideismo e anche di violenza, e che oggi naturalmente è minacciato dalla sua secolarizzazione in vago residuo di religione civile nel laicismo, che tocca l'ebraismo a partire dalla Scalà, dall'illuminismo ebraico, che vede da una parte una corrente assimilazionista che riduce l'ebraismo ad un semplice residuo culturale senza neppure più credere all'esistenza di Dio, e dall'altra vede perversione delle forme di ebraismo ultra-ortodosso che ripudiano tutta l'elaborazione razionale, cui anche l'ebraismo ha dato un grande contributo come qualche cosa che è pericoloso per la fede. Quindi questo problema c'è dappertutto, c'è anche fra i musulmani. Può fra i musulmani emergere la posizione della sana laicità? Ecco, Benedetto XVI su questo scommette e infatti considera il dialogo con i musulmani un'opzione ormai irrinunciabile per la Chiesa, anche se non si nasconde che con i musulmani, a causa di certe decisioni prese alla fine del Medioevo ed evocate nel discorso di Ratisbona, di una paura che la filosofia si mangiasse la fede e quindi di un'emergenza della filosofia, presso i musulmani è più difficile. E però a partire dal risveglio culturale di Damasco alla fine dell'Ottocento ci sono delle correnti culturali che io non chiamerei moderate, perché oggi un musulmano moderato è un musulmano che va da Bruno Vespa, con qualche eccezione. Quindi tutti sono moderati quando vanno da Bruno Vespa, pochissimi sono moderati quando predicano in moschea. Io amo chiamare queste correnti conservatrici, in un senso simile a quello dei neoconservatori negli Stati Uniti, cioè correnti che non vogliono rimettere in discussione, non vogliono aprire il vaso di Pandora dell'interpretazione storico-critica del Corano, che vogliono non l'imposizione mai permesso di portare il velo, su contraria legge come quella francese, e che però sono aperti ad una revisione del rapporto fra Islam e democrazia sui temi della violenza, dei diritti umani, dei diritti delle donne, dei diritti delle minoranze religiose. Queste posizioni conservatrici sono emerse in particolare in Turchia, nell'ambiente di alcune confraternite sufi, in particolare di una che ha dato 3 primi ministri alla Turchia, tra cui l'attuale. Ed è interessante la citazione di Bardakoglu, perché Bardakoglu è un signore che non dipende dal governo, dipende direttamente dalla presidenza della Repubblica, che è nelle mani dei più fermi feroci laicisti, i quali però hanno organizzato un ministero degli affari religiosi che dipende direttamente dalla Presidenza della Repubblica e non dal governo, che è tenuto da questi islamici conservatori del Partito della Giustizia e del Progresso di Erdogan, che l'hanno affidato ai musulmani più fondamentalisti che ci siano per mettere in difficoltà il governo. Quindi vediamo proprio in Turchia, lo vedremo di sicuro anche durante il viaggio del Papa, questa strana alleanza fra laicisti e fondamentalisti contro la posizione conservatrice, la posizione della sana laicità, che sia pure con qualche difficoltà, pensatori come Başıkoğlu, che è uno degli ideologi dell'attuale governo, tentano in Turchia di affermare. Lo stesso si può dire per un altro paese da cui vengo, sono stato la settimana scorsa, che è il Marocco. In Marocco il maggiore settimanale, l'equivalente del nostro Espresso, è uscito con una foto del Papa e col titolo «E se il Papa avesse ragione?». Questo dimostra che non tutto il mondo islamico reagisce come ci fanno credere i nostri giornali, che ci sono figure come il re del Marocco Mohammed VI, come il re della Giordania, come il nuovo primo ministro malese Badawi, che hanno reagito in modo diverso. Certo, hanno detto che magari non gli piace tanto Emanuele II Paleologo, e che però il Papa ha messo il dito su una piaga che c'è per davvero. Quando il Papa incontrò Oriana Fallaci, lo riferì Oriana Fallaci accettando un premio a New York, si trovarono d'accordo su tante cose ma non sul dialogo con l'Islam, perché la Fallaci disse: «Santità, lei perde tempo, non esiste dialogo ma solo monologo». E il Papa invece gli disse: «No, guardi, i musulmani sono tanti e fra loro c'è un piccolo gruppo, per ora minoritario, una piantina che noi dobbiamo aiutare a crescere». Ecco, io credo che la piantina non sia tanto piccola, che sia anche al governo in alcuni paesi musulmani, e quindi con questi musulmani conservatori, che sono veri musulmani, non tanto con gli intellettuali laici, che vanno benissimo per i nostri convegni, li invitiamo tutti e ci andiamo anche a cena, però attenti che i vari Mahdi Allam, Khaled Fuad Allam, Suad Sbai sono anche degli amici, ma non rappresentano quasi nulla né fra gli immigrati né a casa loro. Quando si presentano dei partiti laici alle elezioni prendono l'1 o il 2%, come ha fatto Shalabi in Iraq. L'interlocutore è il musulmano conservatore, cioè quello che occupa questa sorta di centro e faticosamente cerca di costruire le condizioni di un dialogo. Quindi credo un dialogo difficile, un dialogo che ci richiede di sperare contro ogni speranza, ma un dialogo che il Papa, a mio avviso, ha ragione di continuare, sia pure con la fermezza del discorso di Ratisbona. Vi ringrazio.
Grazie professor Introvigne per questa, diciamo, ricca riflessione. E certo è che se pensiamo che oggi, in questi giorni, il libro più venduto in Turchia ha questo titolo, «Attentato al Papa, chi ucciderà Benedetto XVI a Istanbul?», ci fa un pochettino riflettere su quello che è il clima, diciamo, quantomeno a livello popolare, che accoglierà il Papa nel suo viaggio. Comunque siamo al centro dell'approfondimento del professor Trovigna in questo aspetto, diciamo, importante del discorso del Papa a Ratisbona. Lo spunto del dialogo tra l'imperatore Emanuele II e il dotto islamico serve al Papa per mettere a confronto due forme di radicalismo, quello appunto del fanatismo religioso e quello del fanatismo laicista, in un certo senso come per dire: questo vi è molto evidente, questo vi è più sottilmente difficile da cogliere, ma sono due problematiche parallele di una stessa aggressività che, diciamo, assolutamente dannosa per la libertà dell'uomo. Cedo la parola a professore.